radioattivo. Appena sentiamo questa parola abbiamo istintivamente paura. Una cosa radioattiva è sinonimo di terribilmente pericolosa, letale. Un pericolo subdolo, invisibile, e proprio per questo ancora più terrificante, senza scampo. La radioattività è qualcosa che contamina, invade il corpo e non lo lascia più, provocando una degenerazione senza speranze e una morte terribile. Questa paura è così profonda nell'inconscio collettivo che persino Superman, un personaggio creato proprio per rappresentare l'invincibilità assoluta, ha il suo punto debole nella criptonite, un materiale che ha tutta l'aria di una rappresentazione metaforica del materiale radioattivo. Emette radiazioni, indebolisce, la lunga esposizione uccide ed è schermata solo dal piombo. E poi è verde e luminescente, due elementi che leghiamo istintivamente alla fosforescenza degli oggetti radioattivi. Ma anche se questa paura è ormai profondamente radicata nell'inconscio collettivo e si lega immediatamente ad esplosioni nucleari, centrali in avaria, tumori, tremende mutazioni genetiche e sentenze di morte senza scampo, non è sempre stato così. E questo sentimento si è diffuso nella nostra cultura relativamente da poco tempo. All'epoca della sua scoperta, la radioattività aveva una fama ben diversa, legata all'energia, alla vita, alla bellezza e alla salute. Nel febbraio del 1921, per esempio, il dottor Charles Davis di Chicago scriveva sull'American Journal of Clinical Medicine: «La radioattività è l'essenza stessa della vita. Previene la pazzia, stimola le emozioni nobili, ritarda la vecchiaia e crea una splendida, lieta vita giovanile». Facciamo quindi un passo indietro nel tempo per capire come fosse possibile all'epoca considerare uno degli elementi più pericolosi in natura in modo così radicalmente opposto rispetto all'immagine odierna. Siamo negli anni 20, gli anni ruggenti del boom economico e della modernità. La Prima Guerra Mondiale è finita e l'enorme sviluppo industriale e tecnologico ora può impiegarsi in attività produttive. È un tempo di scoperte, invenzioni, macchine, aeroplani, un'epoca in cui tutto sembra cambiare ad una velocità sorprendente. La scienza e la tecnologia prendono per la prima volta il ruolo di guida del destino dell'umanità. E l'umanità gli si affida con una fiducia quasi cieca, riponendo in esse tutte le proprie fondamentali aspettative: benessere, salute, ricchezza e prosperità. In quest'epoca in fermento nascono innumerevoli nuove branche della scienza, della medicina e dell'ingegneria. L'albero della conoscenza tecnologica e delle scienze applicate, che prima era poco più di un germoglio, si trasforma in un albero con innumerevoli nuove ramificazioni. Ci sono in particolare due campi scientifici che sono completamente nuovi, fondati su scoperte che non hanno alcun precedente nella storia umana. Uno è quello della radioattività e l'altro quello dell'endocrinologia. La radioattività è stata scoperta tra il 1895 e il 1898 in una serie di esperimenti effettuati da Röntgen, Becquerel e Königi Curie. L'endocrinologia ha radici più antiche, ma la parola ormone fa la sua comparsa solo nei primi del Novecento. Da un lato si pensa di aver scoperto i più nascosti segreti della materia e dell'energia, e dall'altro quelli del funzionamento del corpo umano. Questo porta un'ulteriore iniezione di fiducia nella modernità scientifica, capace a quanto pare di svelare ogni segreto dell'universo e attribuisce a tutto ciò che è nuovo, moderno, scientifico, in automatico l'etichetta di positivo, vantaggioso, vincente. L'esperienza dice agli uomini che tutto quello che viene dalle scoperte scientifiche è un progresso, anzi, è il progresso, che avanza sempre in un'unica direzione, quella del miglioramento. E quindi quello che viene dal progresso non può fare che bene all'umanità. Le nuove medicine, la chirurgia, i vaccini, ogni scoperta sta migliorando la qualità della vita delle persone come non era mai successo prima. Perché la radioattività dovrebbe fare eccezione? E infatti, nel 1921, la ribalta dei riconoscimenti scientifici vede l'attribuzione del premio Nobel per la chimica a Frederick Soddy per le sue ricerche sugli elementi radioattivi, mentre Frederick Banting e Charles Best annunciano la scoperta dell'insulina, scoperta che frutterà a Banting il Nobel per la medicina 2 anni dopo. L'endocrinologia rivela all'umanità come siano gli ormoni a imbrigliare e ridistribuire l'energia nel corpo umano. E questa scoperta è così sensazionale da far pensare di aver finalmente capito il meccanismo di tutte le malattie e conseguentemente anche la loro cura. Se tutto si basa su scambi energetici ormonali, la maggior parte delle malattie saranno dovute a squilibri ormonali e la cura non può che essere attuata compensando questi squilibri con un'altra fonte di energia. E guarda caso, una forma di energia purissima è appena stata scoperta. La radioattività può sicuramente essere lo strumento per ribilanciare gli equilibri del corpo umano e fornire una fonte esterna di energia quando il corpo non riesce a produrne abbastanza. Questa convinzione affonda le sue radici in una vera e propria rivoluzione filosofica nei rapporti tra natura e tecnologia. Se i medici del passato avevano sempre e soprattutto puntato sulle capacità del corpo umano di guarire una volta eliminati gli elementi esterni nocivi, ora si inizia a pensare che il corpo umano sia intrinsecamente soggetto alle malattie e che gli interventi esterni, somministrazioni, interventi, terapie e radiazioni, siano fondamentali per la sua buona salute. E non mancano le prove scientifiche di queste teorie. La radioterapia si rivela efficace contro i tumori, in modo meno deturpante e invasivo della chirurgia. I nuovi farmaci curano effettivamente le malattie e riducono sensibilmente le sofferenze. Nuovi formidabili strumenti tecnologici vengono a supporto dei medici per la diagnosi e la cura delle malattie. Raggi X, microscopi, elettricità, sterilizzazione, vaccini, anestetici. E poi c'è un'altra moda molto diffusa in questo periodo. Le stazioni termali, una vera e propria panacea per tutti i mali, un luogo dove scienza, natura e tecnologia si incontrano per dare il massimo benessere ai fortunati che se le possono permettere. Ma cosa rende così formidabili le acque termali come quelle di Hot Springs in Arkansas, di Bramach in Germania o di Joachimsthal in Austria, che sembrano così efficaci per una quantità di malattie come l'artrite, i reumatismi, la dispepsia gastrica, la flatulenza e le lesioni croniche della pelle? Non si sa, ma si comincia a pensare che sia proprio la loro debole radioattività. Nel 1903, Joseph Thomson, scopritore dell'elettrone, aveva scritto alla rivista Nature di aver misurato bassi livelli di radioattività nelle acque di fonte. Sembra dunque naturale dedurre che i benefici per la salute derivassero da essa, un'idea corroborata dalle dichiarazioni di numerosi medici. Certo, i danni della sovraesposizione alle radiazioni erano già note all'epoca, ma i medici seguivano la scuola di pensiero per cui è la dose che fa il farmaco o il veleno, e quindi una corretta esposizione ad un agente di per sé pericoloso risulta, al contrario, curativa. Non vale forse per tutte le sostanze farmaceutiche? L'esistenza di reazioni opposte a determinati stimoli da parte degli organismi viventi, a seconda della dose, si chiama ormesi. Basse concentrazioni di sostanze chimiche altrimenti tossiche possono stimolare risposte protettive nell'organismo. L'ipotesi di un'ormesi da radiazione non è del tutto priva di basi ed è sostenuta da diversi studi di laboratorio, anche al giorno d'oggi. Tuttavia vi è disaccordo su diversi aspetti della questione, tra cui il meccanismo di azione, le dosi di soglia e la variabilità della risposta, a seconda delle condizioni di esposizione e del tipo di tessuto. Si tratta di una linea di ricerca che però è ormai impopolare e oggi, almeno nei paesi occidentali, è di fatto quasi arenata. Negli anni 20 però la situazione era molto diversa e l'ormesi da radiazione era considerata una verità scientifica consolidata, producendo una serie di complesse speculazioni sul funzionamento di questo tipo di trattamento sul corpo umano. Il professor Boltwood, noto radiochimico amico del premio Nobel Ernest Rutherford, affermava che la radioattività trasporta energia elettrica nelle profondità del corpo e ivi sottopone i fluidi, i protoplasmi e i nuclei delle cellule a un bombardamento immediato di esplosioni di atomi elettrici causando l'eliminazione dei prodotti di scarto. Oggetto di particolare interesse era la radioattività di tipo alfa, pezzi di nuclei atomici emessi dagli elementi pesanti, costituiti da due protoni e due neutroni, non utilizzati dalla radioterapia dell'epoca a causa del loro scarsissimo potere penetrante, che non permette loro di superare la barriera costituita dalla pelle. Ma c'era un problema. Se non si poteva superare la barriera epidermica, bisognava introdurre l'elemento radioattivo non tramite la semplice esposizione, ma tramite iniezioni o ingestione. Fuori dall'ambito clinico, il metodo più semplice per introdurre le ambite sostanze radioattive era quello di ingerirle. Trattandosi, tra l'altro, di sostanze naturali, non venivano nemmeno considerate farmaci e sfuggivano anche al controllo della Food and Drugs Administration, che peraltro all'epoca aveva poteri molto limitati. Inizialmente si provò a vendere l'acqua delle fonti termali radioattive, ma c'era un problema. La radioattività a cui veniva attribuito il potere curativo dell'acqua termale non durava a lungo, lontano dalle sorgenti. Questo perché l'elemento radioattivo disciolto in quelle acque era il radon, un gas nobile prodotto dal decadimento del radio e che a sua volta decade in un tempo molto rapido. Ogni 4 giorni circa la quantità di radon contenuta nell'acqua si dimezzava e nelle 3 settimane necessarie per imbottigliare e trasportare l'acqua dalle terme ai negozi la sua concentrazione diventava trascurabile. Si decise così di ovviare a questo inconveniente in 2 modi, inventando dispositivi casalinghi che ricaricassero l'acqua con una dose fresca di radioattività o creare prodotti da banco, pozioni, creme, dentifrici, pillole, in cui dissolvere direttamente il radio, progenitore del radon, il cui tempo di decadimento, molto più lungo, 1600 anni, garantiva un effetto virtualmente illimitato. Accanto a queste 2 linee principali di prodotti furono concepiti e commercializzati altri gadget radioattivi, come cuscini, tappetini, fermacarte e fibbie. Questi oggetti potevano essere acquistati presso i centri benessere, che rivendicavano fieramente nelle insegne pubblicitarie la natura radioattiva delle proprie acque termali, ma nacquero anche diverse aziende dedicate. Radium Health Products of Canada, National Radium Company, Radium Emanator Filter Corporate, Radonite Corporation, American Radium Products Company, sono solo alcuni dei nomi solo nel Nord America. Naturalmente presto le autorità sanitarie si preoccuparono che il pubblico non finisse nelle mani di ciarlatani, motivo per cui l'American Medical Association cominciò a effettuare dei controlli e a rimuovere dal mercato tutti i prodotti che non erano veramente radioattivi. Though we've known each other just a year, I'm not going to lose him, never fear. Ma says I'm foolish. And Pa says so too, 'cause each evening this is what they hear. Una delle aziende più attive e prosperose fu la Bailey Radium Laboratories, con sede nel New Jersey. Il fondatore, William J. A. Bailey, era un uomo dal passato discutibile. Vantava una laurea ad Harvard mai conseguita ed era stato coinvolto in diverse truffe. Tuttavia, moltissimi clienti gli diedero fiducia, acquistando i suoi prodotti, che radioattivi lo erano veramente e quindi superavano tutti i controlli di qualità. Tra i suoi grandi successi si contano il Revigator e il Radio Endocrinator. Il primo era una giara di ceramica rivestita da carnotite, un minerale contenente uranio che decadendo produceva il radio e successivamente il radon. Riempiendo la giara d'acqua o di altre bevande, il radon passava in infusione, rendendole radioattive. Studi successivi dimostrarono che più che radon, il pericolo di intossicazione proveniva da altri elementi, vanadio, arsenico e uranio, presenti nella struttura della giara. Il radioendocrinator, invece, era una tavoletta d'oro contenente carta impregnata di radio e incastonata in una custodia di finta pelle e velluto, da indossare tramite una cinghia adattabile nei pressi della ghiandola di interesse, tiroide, surrenali, ovaie o testicoli. Ma il massimo successo arrivò col Raditor, inventato nel 1918. Due isotopi del radio, radio 226 e 228, disciolti in mezza oncia di acqua distillata, promettevano di curare oltre 150 malattie endocrinologiche, tra cui la debolezza e l'impotenza. Si calcola che furono vendute oltre 400.000 boccette di Raditor, a $1 l'uno, con un ricarico sui costi di produzione del 400%, rendendo Bailey un uomo ricchissimo. Curiosamente, il picco di vendite arrivò a metà degli anni 20, in concomitanza con le prime scoperte inquietanti sulle conseguenze dell'ingestione di radio. Nel 1924, Theodore Blum, un dentista di New York, cominciò a notare un numero crescente di casi di osteomielite della mascella e della mandibola nelle lavoratrici della Radium Corporation, che dipingevano i quadranti luminosi degli orologi con vernice a radio. Alle ragazze si suggeriva di assottigliare la punta del pennello tra le labbra. In questo modo, ogni giorno ingerivano piccole quantità di radio che si accumulavano nel loro organismo, specialmente nelle ossa, in quanto è chimicamente simile al calcio. I sintomi progredivano anche molto tempo dopo che l'esposizione al radio era terminata. Perdita di denti, fratture spontanee, necrosi del tessuto osseo e altri danni a carico del midollo osseo, dei reni e del fegato. Questo perché le particelle alfa emesse dal radio accumulato, pur arrestandosi in pochi milionesimi di millimetro, sono in grado di ionizzare i tessuti circostanti, inducendo talvolta mutazioni genetiche che portano al cancro o alla morte cellulare. Il caso delle Radium Girls contribuì nel tempo a portare alla luce la pericolosità dell'esposizione alle sostanze radioattive, ma all'epoca faticò molto a catturare l'attenzione. Si trattava di donne appartenenti alle classi sociali inferiori e alle scoperte di Blum non fu dato peso, attribuendo invece il terribile destino di queste sfortunate lavoratrici alla sifilide. Fu necessaria una morte eclatante perché il mercato delle automedicazioni radioattive subisse un colpo fatale. Eben Byers era un campione di golf e fascinoso uomo di mondo dell'alta società americana, nonché presidente dell'industria metallurgica Girard Iron Company, fondata dal padre. Nel 1927, all'età di 47 anni, Byers cadde dalla cuccetta di un vagone letto e si infortunò al braccio. Nelle settimane successive il dolore non migliorò e condizionò la sua attività sportiva, lavorativa e si dice anche sessuale. Uno dei medici a cui si rivolse gli consigliò la miracolosa cura Raditor. Sentendosi improvvisamente rinvigorito, Byers cominciò a consumare 3 boccette al giorno, ne decantò appassionatamente le lodi con amici e amanti e arrivò a somministrarlo persino ai suoi cavalli da corsa. Si calcola che ne consumò 1.400 boccette dal 1928 all'ottobre del 1930, quando tornò dal medico lamentando una perdita delle forze e una serie di dolori alla testa e ai denti, denti che a breve cominciarono a cadere. Nel frattempo, il radiologo Joseph Steiner notò delle similitudini tra i danni subiti da Byers e quelli delle Radium Girls. Il corpo di Byers stava andando in pezzi per una massiccia intossicazione da radio. Byers morì di collasso multiorgano al Doctors Hospital di New York il 31 marzo successivo, dopo un'agonia orribile in cui il suo corpo si disintegrò lentamente. A dicembre la Federal Trade Commission aveva imposto a Bailey di cessare inderogabilmente la produzione e la pubblicità di rimedi o dispositivi radioattivi. Con la morte di Byers, peraltro, la Food and Drug Administration coglierà l'occasione per chiedere e ottenere in seguito un maggiore potere regolatore su medicinali e dispositivi medici, stabilendo il presupposto che ogni medicina, incluse quelle naturali o da banco, è dannosa fino a prova contraria. Alcune boccette di Raditor, analizzate a distanza di 70 anni, mostravano ancora livelli pericolosi di radioattività. Altre analisi effettuate sui resti di Eben Byers dimostrarono che il suo corpo fu esposto a dosi di radiazioni di gran lunga superiori a quelle ricevute da qualunque altro umano di cui si abbia notizia. Si stima che Byers ricevette circa 10 volte la dose di radiazioni che uccise Cecil Kelly a Los Alamos nel 1958 quando una cisterna piena di plutonio-239 gli scoppiò letteralmente in faccia. Lo stesso Bayliss usava i suoi prodotti su se stesso e questo gli fu fatale. Morì infatti di cancro alla vescica a 64 anni e quando venne esumato 20 anni dopo le sue ossa erano ancora fortemente radioattive. Le vendite di prodotti radioattivi collassarono con la morte di Byers, anche a causa della Grande Depressione, ma non si esaurirono del tutto. In Francia tale dottor Alfred Curie, che non era imparentato coi Curie ma non si premurò mai di precisarlo, brevettò il marchio Thoradia, a cui apparteneva una linea di prodotti di bellezza contenenti sali di torio e radio, creme per il viso, polveri, balsami, saponi, dentifrici, compresse per l'igiene intima. Il lancio avvenne nel 1933, dopo la morte di Byers, e i prodotti Thoradia rimasero molto popolari fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando l'impatto del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki conferì alla radioattività un'immagine pubblica troppo funesta. Ma il fascino dei prodotti radioattivi non venne fermato neanche dalle bombe. Risalgono agli anni 50 e 60 i cuscinetti curativi Gramey's Uranium Comforter e Cosmo Radioactive Pad, il ricaricatore d'acqua Gable Ionic Charger per alleviare l'irritabilità nervosa e il portasigarette radioattivo Lifestone, che conteneva una piccola quantità di radio in grado, secondo i produttori, di mitigare gli effetti negativi del fumo. Nel 1985 fu commercializzata la Endless, una marca di deodoranti per frigoriferi a base di monazite, un minerale contenente torio, che vendette 20.000 deodoranti prima che la commissione regolatrice sul nucleare si accorgesse che l'articolo violava le disposizioni di legge. Nel 2005 il Giappone assistette alla diffusione di numerosi articoli contenenti piccole quantità di torio. Carte della salute, cilindretti ionizzanti per l'acqua, deodoranti per l'auto, fasce articolari, sottobicchieri e un'intera linea di prodotti per la cucina in ceramica. Se vi trovate in Montana, esistono ben due località sulla Interstate 15 che offrono percorsi terapeutici in ex miniere riadattate a centri benessere, rinomate per le alte concentrazioni di radon nell'aria e nell'acqua. Il radon di per sé non è rischioso, perché essendo un gas inerte non si lega ai tessuti. Tuttavia, nelle 3 ore circa in cui rimane nel nostro organismo dopo essere stato inalato, una frazione di radon decade in polonio e bismuto, due elementi radioattivi che si depositano nell'organismo ed emettono particelle alfa, con danni a carico soprattutto dei polmoni. Studi epidemiologici effettuati su decine di migliaia di minatori di diversi paesi, Germania, Stati Uniti, Canada e Cecoslovacchia, hanno registrato un aumento del rischio per tutti i tipi di cancro al polmone. Prevedibilmente, però, i proprietari delle miniere liquidano queste preoccupazioni come propaganda governativa. Le miniere Free Enterprise e Lone Tree a Boulder una volta erano dedicate all'estrazione di uranio, mentre dalle miniere di Basin Mary Widow e Earth Angel si ricavavano metalli preziosi. L'Agenzia di Salute Pubblica del Montana non incoraggia l'uso delle miniere a scopi terapeutici, ma lascia i visitatori liberi di frequentarle. E a quanto pare lo fanno, in migliaia all'anno, da tutta l'America e anche dall'estero, per trovare sollievo da varie condizioni croniche, tra cui l'artrite, la cataratta, l'emicrania e l'enfisema. I centri benessere offrono vari pacchetti di trattamenti, che permettono ai clienti non solo di respirare il radon, ma anche di bere l'acqua radioattiva e di usarla come collirio. E naturalmente le testimonianze dei clienti sono entusiastiche.
Well, you ought to guess who, no one but you.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!